Tutti gli altri problemi sono secondari. Il problema allora è proprio questo. Non si tratta tanto di mettere in discussione l'esistenza di Dio. L'ateismo è un fenomeno quasi del tutto moderno, eh? Ma anche adesso, se andiamo a chiedere alla gente, quasi tutti dicono: qualcuno ci deve essere, spero che, forse c'è, non lo so, però ci spero, ecco. Quindi il problema non è l'esistenza di Dio, ma il problema è di chi è questo Dio, ed è il problema di Francesco. Quando è andato alla Verna, prima delle stimmate, e chiedeva al Signore, il suo ordine stava, era in un periodo molto, molto grigio, una notte molto scura anche sua, e lui chiedeva di: Signore, io voglio provare l'amore che tu hai provato sulla croce e provare le tue sofferenze che tu hai provato sulla croce, fammi questo. Cioè identificarmi totalmente in te, io voglio, e poi riceve le stimmate. E lì, quando prima di ricevere le stimmate, non domanda ci sei Dio, ma continua a pregare con una parola semplice: chi sei tu, Signore? Chi sei tu? Non riesco a capirti, non riesco a capire me stesso, sono in crisi. Perché sei lì crocifisso così? Ecco, chi sei tu? Allora, possiamo vedere un po' tutta la storia della filosofia, dell'umanità, dei grandi saggi dell'umanità, hanno tentato di risolvere il problema del male. Ad esempio, qua io ne cito uno perché l'ho fatto con mio figlio poco tempo fa, ma ci sono tanti, no? Lo stoicismo, l'agnosticismo, eccetera. Epicuro dice, mi piace perché pone il problema del male in questo modo qua. I casi sono, e ci manda in crisi, perché trovate l'altra risposta subito. I casi sono: o Dio vuole eliminare il male ma non può, e allora non è Dio, non è onnipotente. O può e non vuole, ma allora è un Dio malvagio. O può e vuole, ma allora da dove viene il male? Siccome non c'è una soluzione ragionevole, dice, gli dèi, Dio è beato nella sua beatitudine, si disinteressa di noi e noi ci dobbiamo disinteressare di lui. Cercare, e trova una via di saggezza, dice, teniamo lontano il male più possibile e proviamo il piacere umano il più possibile, dominando noi stessi, eccetera, dà delle regole e diventa una scuola di vita. Lasciamo stare Dio, godiamoci questa vita il più possibile, e quando c'è la morte, tranquillo, perché quando c'è la morte non ci sei più tu, e quando ci sei tu non c'è la morte. E questa è la soluzione di Epicuro. Ecco, l'ateismo moderno, adesso qui ho messo Camus, ho messo qualcosa di Dostoevskij. Guardate che non sono solo una cosa letteraria, ma sono proprio le contestazioni che possiamo sentire tutti i giorni, no? Davanti a uno che soffre in modo innocente, perché Signore, perché ce l'hai con me? Subito, no? Ecco, nella Peste dice, è un capolavoro, e lui è ateo, rifiuterò fino alla morte di amare questa creazione dove i bambini sono torturati. Cioè, se in questa creazione c'è il dolore innocente, Dio non può essere buono, e quindi io rifiuto il creatore. E nel Fratelli Karamazov, Ivan, di fronte a degli episodi raccapriccianti, che hanno vittime bambini, un cane morde, lacera un bambino, eccetera, e a suo fratello, che invece è l'uomo di fede, così, dice: non è che io non accetti Dio, gli restituisco il biglietto. Davanti a questi episodi qua, lui mi ha dato la cosa, io gli restituisco gentilmente, rispettosamente, il biglietto. Ecco. Allora, se è vero che la sofferenza e la negatività non automaticamente diventano infelicità, ecco, questo è un altro pensiero, no? Non è automatico che... No. Non è automatico che infelicità significhi sofferenza. Ad esempio, noi lo troviamo degli esempi grandissimi: è sofferenza quando uno rimane da solo, quando non trova un motivo, Ad esempio noi lo troviamo questo nei campi di concentramento, no? Nella vita di Frank, Viktor Frank, quello che poi ha fondato la logoterapia, che dice: una sera c'era stato un suicidio nella baracca, allora il capo della baracca mi viene vicino e mi dice: di qualche cosa, perché altrimenti qua moriamo tutti. Allora lui comincia a parlare e vede questa gente che si trascina vicino a sé e dice, e dà una motivazione perché possano resistere. Questa sofferenza non è eterna, adesso dobbiamo accettare e sopravvivere, perché là fuori, là a casa, avete le mogli, avete i figli, e quindi non vi dovete lasciare andare, non vi dovete ammazzare, eccetera. E molta di questa gente poi riesce a sopravvivere ragionando così. Non è automaticamente infelicità, sofferenza, più sofferenza di quella non c'era. Però certo che la sofferenza non dobbiamo, per sofferenza intendo morale, fisica, sofferenza innocente, problemi di relazioni, sofferenza di ogni tipo, ecco. Attenzione, perché la sofferenza va presa sul serio, perché può paralizzare, indebolire la fede, la speranza e l'amore. Innanzitutto, quando uno soffre tende automaticamente a rinchiudersi in sé. E quindi, ecco, anche il catechismo, quando parliamo del male così, stiamo attenti, perché creiamo degli atei, stiamo attenti come si parla. Ecco, non è, te l'ha mandato, ad esempio, te l'ha mandato Dio. Dio non manda il male, Dio non manda la sofferenza, ecco. Devi sopportare perché Dio vuole così. Cioè, sono delle frasi che bisogna, a un santo come Don Lino Cassi posso dirlo, ma ad altri devo stare molto attento, parlare di Dio nella sofferenza. Quindi togli l'amore, perché uno si comincia innanzitutto a pensare a se stesso e tende a rinchiudersi. Poi può togliere la speranza, perché davanti a una cosa, o una morte di un innocente o di un giovane, o una sofferenza grande, o qualcosa, un terremoto, eccetera, può togliere veramente la speranza, la sofferenza. E può togliere anche la fede. Dio non c'è. Se il mondo va così, Dio non c'è. Ecco. Quindi la questione è, diciamo, secondo me, è la più seria che esista al mondo, il problema del male. Mio, degli altri, nel mondo, eccetera. Ecco, detto questo, ho preso da Turoldo quest'altro, che non è una spiegazione, quest'altro passaggio, che è: l'umanità, il mondo è una casa a tre piani. Nel primo piano, in cantina, meglio, nella cantina vive la natura, e la natura è libera. Dio, creando la natura, ha ritirato la sua pancia. Non è rimasto onnipotente nel senso di tutto, ma ha lasciato libera la natura con delle leggi che sono quelle della natura. E normalmente Dio non interviene nella natura. Questo è molto importante, perché Dio onnipotente non poteva creare degli esseri onnipotenti, ma ha creato degli esseri limitati. Quindi la natura e noi che facciamo parte di questo creato, abbiamo dentro di noi sodio, abbiamo dentro di noi le stelle, la polvere di stelle, eccetera. Noi siamo parti della terra, della natura, e quindi come tali siamo esseri limitati. E quindi quando accendo un fiammifero, dicevo ai miei ragazzi quando insegnavo religione, non è che Dio è dietro e dire accenditi, non è sempre la cosa. Quella lì è una cosa naturale, ha dato le leggi e il mondo va avanti, secondo questa natura. Se io vado a 300 km all'ora in una curva a gomito, è scientificamente provato, naturalmente provato, ci sono delle leggi per cui mi vado a sfracellare, non c'è niente da fare, non diamo la colpa a Dio di questo, primo. Secondo, al piano terreno vi è l'abitazione dell'uomo. Siamo quindi libera la natura, ma anche libero l'uomo, non ci ha fatti dei robottini. Cosa succederebbe se quando io sto facendo il male o dando il pugno a uno, parlando male dell'altro o facendo un male ancora più grande, Dio mettesse la mano e dice: no, questo non si fa? Se ogni volta intervenisse, saremmo dei manichini, dei robot. e Dio ci vuole, ci stima così tanto che ci ha lasciati anche liberi. Allora davanti al problema del male, la prima domanda che dobbiamo farci non è, questo lo diceva Don Ciotti, dice non dobbiamo chiederci dove è Dio, ma quasi sempre, non sempre, ma quasi sempre chiederci dov'è l'uomo, dov'è l'umanità dell'uomo. Davanti ai problemi grandi del mondo, malattia, fame, sofferenze, guerre, bambini che muoiono. Il missionario che diceva, voi continuate a parlare qua in Occidente di AIDS, ma ragazzi, in Africa si muore di malaria. Ne estirpa molte più che non l'AIDS. Perché l'AIDS? Perché lì ci sono un giro di soldi per fare delle ricerche, eccetera, eccetera. Ma in Africa si muore più di diarrea. Capito? E basterebbe una pasticca di chinino da pochi centesimi per risolvere tanti problemi. E quindi dov'è l'umanità dell'uomo? Dov'è l'uomo? Perché questo? Penso a Papa Francesco che quando ha detto sì, si è preso sulle spalle il mondo, si è preso. Bene. E via il piano superiore una stanza con un grande crocifisso. L'ha detto ieri sera Papa Francesco. Non ci ha spiegato il male Gesù di Nazareth. La risposta al male di Gesù di Nazareth è il crocifisso. Ragazzi, a venire la pelle d'oca. Cioè è un Dio libero che ecco, questo filosofo ha detto: se Dio ha creato il mondo non vorrei essere questo Dio, perché la miseria del mondo mi strazierebbe il cuore. Ecco, allora in Gesù si è fatto uno di noi, ha lottato contro il male e ne ha subito per primo le tragiche conseguenze. Non spiega la sofferenza, ma è venuto a riempirla della sua presenza. E questa è la nostra fede. Questa è la nostra fede. Non ha spiegato il male, non dice quasi mai delle parole sul male, no? Dice convertitevi, cambiate vita. Può capitare anche a voi, se la torre è crollata, è ammazzato, quel fatto no, che era capitato, ecco, o se Erode ha ammazzato degli ebrei nel codice, cambiate vita, altrimenti capita la stessa cosa anche a voi, e basta. Ecco, allora il dramma di Gesù in questi giorni, giovedì, venerdì santo, è stato proprio questo: cosa fare? Cosa fare davanti a questa gente che non capisce niente, io sono venuto per portare gioia, felicità, per far vedere come si vive, cosa fare? Scappare? Diventare re, ammazzare i cattivi? Oppure non c'erano altre vie, la via della fede nostra è assumersi il male, quello che è, e l'ha schiacciato nella sua croce, però l'ha assunto, però ha patito. Ieri sera ho fatto vedere una trasmissione sulla sindone. Mi avevano detto che un americano aveva calcolato le flagellazioni, era 120 colpi, ieri sera hanno detto più di 300. Ecco, si è assunto il male, la cattiveria degli uomini, gli sputi, si è lasciato inchiodare, affidandosi. Ecco, adesso poi andiamo avanti su questo. Ecco, voi catechisti, siccome anche voi con i bambini così, con i figli, ecco, anche qua stiamo attenti a far passare la religione della sofferenza per la sofferenza, no? Ad esempio dire l'uomo, quello che si è sentito dire da secoli, anche dai preti, che Dio, l'uomo ha disobbedito a Dio e quindi ci voleva qualcheduno che riparasse. Dio era tanto arrabbiato che ci voleva il sangue di suo figlio per mettere a posto le cose. Insomma, può essere vero, può essere non vero, stiamo attenti a come parliamo anche qua. Gesù non ha amato la sofferenza, non ha amato la croce, poi l'ha assunta, quando non c'era altro da fare, l'ha assunta. Ma ha amato il Padre e gli uomini per restare fedele a questo amore, non si è tirato indietro neanche davanti alla croce. Ecco, allora quello che dico sempre: davanti alla croce, se contemplo Cristo assassinato, dico guarda che grande amore, un amore così grande non ci può essere. Quell'uomo lì non poteva essere che Dio. E quando guardo invece da questa parte, guardo gli uomini, dico guarda questa razza umana cosa è capace di fare, di arrivare, preti compresi, religione sbagliata compresa, che vanno là sotto e dicono ci sei, togliti, e lo deridono e gli sputano. Quindi questo. Allora, non i chiodi che hanno oltrepassato le mani e i piedi di Cristo ci hanno liberato, ma la liberazione Gesù che, inchiodato al legno, prega per i suoi uccisori. Dio non ha voluto la crudele morte di Gesù, piuttosto Dio ha dato a Gesù la forza di amarci fino all'estremo. Questo. Allora, San Francesco in questo è il primo dopo l'unico. Dopo Gesù c'è San Francesco, perché lui è arrivato a credere che la strada che porta alla gioia non è la fuga dalla sofferenza ad ogni costo, anche a costo di fingere, anche a costo di rinunciare a amare. È riuscito Francesco a trovare la serenità, lui dice la felicità, la gioia, la letizia, che è un'altra roba. Lui è riuscito a trovare la letizia nelle avversità della vita, perché ha trovato una serenità dentro di sé, una forza dentro di sé data dalla fede, che anche in quel momento lì era capace di stare sereno, di essere lieto. Quella è perfetta letizia, dopo lo vediamo alla fine, e lì è il massimo a cui secondo me un essere umano può arrivare, al massimo. Bene. Allora noi chiediamo di liberarci dal male nel Padre nostro, Gesù ci ha insegnato a dire liberaci dal male, da ogni tentazione, perché la tentazione, il peccato ci fa cadere nel male, e liberaci dal male, dal maligno. E gli atteggiamenti nella Bibbia sono sempre due, che è un titolo di un libro di Bonhoeffer che si chiama Resistenza e Resa. Secondo me qua c'è tutto, se riusciamo a comprendere questo e ancora di più a poi metterlo in pratica, abbiamo capito la nostra fede. Innanzitutto, ripeto ancora, non dobbiamo dare nessuna giustificazione intellettuale al male. Il male è male, primo. La sofferenza è sofferenza, la morte è morte. Quindi ogni giustificazione o esaltazione del male è dannosa. Allora non deve esistere nessun gioco di prestigio che gli cambi l'etichetta contrabbandandolo per bene. Secondo, rimangono aperte due vie. Il prima è la resistenza con tutte le mie forze contro il male personale e il male del mondo. Il male può essere mio e può essere invece fuori di me. La resistenza con tutte le forze per essere liberati dal male. E pensate ai santi. Quando noi pensiamo ai grandi santi, cosa hanno fatto per liberare le persone dalla sofferenza, dalla povertà? E noi abbiamo una storia dietro alle spalle, dobbiamo guardare dietro alle spalle, abbiamo una storia di gente che ha operato miracoli in tutte le sofferenze umane. Pensiamo, non so, all'abbandono dei bambini con le ruote che avevano delle suore, non so, pensiamo agli ospedali, sono stati fondati tutti da gente di fede, i lebrosari, San Francesco che va dai lebrosi, e possiamo continuare fino a San Giovanni Bosco che si prende cura dei ragazzi che erano sfruttati, più che altro abbandonati, eccetera, fino a oggi, fino a Madre Teresa, eccetera. Il bene che abbiamo dietro le spalle è incredibilmente grande. Don Enrico diceva, quando noi parliamo della Chiesa, la Chiesa è come una bottega, e davanti nella vetrina ci sono tutte le cose peggiori. Allora noi andiamo davanti e vediamo la vetrina e diciamo, e questa è la Chiesa, ma non entro neanche, ma figurati. E questo è quello che fa anche tanta gente, no? Perché quello che passa, almeno fino adesso, con Papa Francesco un po' qualcosa sta cambiando, però quello che passa è lo yore, i pedofili e quelli. Quindi la vetrina è il male che c'è anche nella Chiesa, e c'è, è male, eh? Non bisogna chiamare bene questo, è male. Però diceva sempre Don Enrico, se io entro dentro e comincio ad andare anche nelle scantinate, anche dietro, nei ripostini, eccetera, ha detto, cioè una meraviglia di doni e di regali che è incredibile. Ecco, allora la lotta contro il male, con tutte le mie forze. Il male dentro di me e il male. E poi l'altro atteggiamento è la resa. Cioè, quando io ho lottato con tutte le mie forze contro il male, o nello stesso tempo, mi arrendo, mi affido a Dio. Non perché perché mi tolgo il male, Dio accetta tutto. Siate come dei bambini, dice. Quindi il bambino quando piange, piange. E quando sta bene, sta bene. Non abbiate troppi problemi davanti a Dio. Chiedete, ma chiedete soprattutto la forza per... Chiedete soprattutto la forza per resistere, per continuare a vivere, per essere comunque, avere una serenità di fondo. Chiedete questo. Sono proprio le richieste che fa Gesù. E nella Bibbia abbiamo anche Giobbe, però non è una grande risposta. Giobbe è un libro lunghissimo che ho battuto tutto in dialetto. Non finiva più. Però